parla è Claudio Simeoni insieme a Silvano e a Francesco. Perché? Perché questa oggi facciamo una lunghissima trasmissione, una non stop, dalle ore 15 alle ore 20, però state tranquillo, fermamente promesso, che in questa lunga non stop farò molta musica, proprio per non pesare con discorsi pesanti e persone, anche se vi ricordo che oggi è il 1° maggio ed è la festa di Beltane, la festa di Floralia, una delle più grosse celebrazioni, diciamo, notte di Valpurga, una delle più grandi festività, esatto, una delle più grandi festività proprio che ritornano nel paganesimo moderno, ripreso proprio dai paganesimi antichi, cioè dalla religiosità antica, proprio per celebrare questo avvento, diciamo così, del mese di Maya, il mese della terra, cioè la terra che praticamente risgorga, specialmente nei paesi mediterranei, nei paesi nordici, è il periodo in cui la terra ricomincia a rifiorire, ricomincia a venire fuori, per cui questa rinascita di tutte le divinità antiche che ritornano al loro splendore, arrivano a vegetare e poi ritornano a riposare in inverno. Per cui oggi praticamente sarebbe una delle più grandi feste del paganesimo. Sono qui con Francesco, sono qui con Silvano e probabilmente altri amici dovrebbero venire, se ce la fanno a venire, oggi pomeriggio. E naturalmente questa trasmissione è un po' particolare perché ci sarà molta musica. Intanto lascio la parola un attimino solo a Silvano e a Francesco e poi metterò su una musica di Beltane, tanto per iniziare con la musica. Vai, vabbè, Silvano. C'è stato un piccolo inghippo, erano spinti praticamente i due microfoni qua dalla regia, mi sono accorto in questo momento, per cui tutto il discorso di Silvano non è entrato in radio. Comunque eventualmente il saluto a Silvano lo farà subito dopo Francesco, dai, scusate.
Sì, beh, appunto c'è l'occasione, appunto dicevo come Claudio, che avendo le 5 ore inseriremo anche qualcosa di diverso, anche perché appunto non siamo dei disc jockey, perciò faremo sì musica selezionata in base ai nostri gusti e poi appunto faremo anche tematiche diverse. Infatti Silvano appunto poi vi parlerà di un suo intervento che fa sul problema ecologico, che è interessante e che, visto che appunto è un giorno di festa, per anche giusto utilizzare i giorni di festa per riflettere, ci darà anche dei momenti di riflessione. Io voglio aggiungere una cosa su quello che diceva appunto Claudio relativo alla festa di Beltane. La festa di Beltane è una delle feste, assieme a Floralia, una delle feste più importanti prese nel calendario, diciamo, pagano contemporaneo. Ma voglio ricordare che uno dei rituali fondamentali e più belli, forse per me, a mio avviso, di Beltane è quello dell'albero di maggio. Questo è un rituale antichissimo che è sopravvissuto anche a livello folcloristico fino a tempi molto recenti. Voglio ricordare che, ad esempio, una delle caratteristiche della formazione della Rivoluzione francese in Europa fu appunto nel 1789 in poi, quando negli ambienti universitari cominciarono a manifestarsi queste tendenze di rivolta contro il monoteismo, le prime organizzazioni erano gli alberi della libertà.
Ne parleremo e anche di tutto quello che è successo, Francesco.
Sì, no, appunto, ti do un accenno. E ancora adesso, appunto, chi organizza Beltane e festeggia Beltane, uno dei rituali fondamentali è l'albero di maggio. Voglio ricordare che questo non è soltanto un'abitudine dell'albero di maggio decorato, in cui si indazza intorno, in cui si intrecciano i nastri, ma io ho visto delle fotografie risalenti agli anni 50 che questa tradizione c'era ancora in Sicilia, a Palermo, cioè veniva ancora festeggiata a livello folcloristico, però veniva fatto. Il che dimostra, al di là delle differenze che ci possono essere tra ambiente mediterraneo e ambiente celtico, il fatto che in Europa ci fosse una comune visione religiosa e che non veniva certo dal Medio Oriente. Penso che in questo senso
il processo a Giovanna d'Arco venne processata per l'albero di maggio, cioè c'era l'albero di maggio nel suo paese. Lascio un attimo la parola a Silvano e mi scuso ancora perché il microfono suo era spento, scusate.
Io effettivamente non sono qua sempre, vengo una volta ogni tanto, ma il mio punto forte non è tanto la mitologia, anche se mi interessa di questi argomenti, però io parlerò più avanti, ma dopo un po' di musica e tutto il resto, parlerò di ecologia, quello è un campo nel quale io mi considero, entro limiti ragionevoli, un conoscitore del quale io parlo per radio e scrivo, e avrò qualcosa da dirvi sulla lagunizzazione delle zone costiere qua del Veneto e nonché avrò da dire due parole sull'Antartide che forse troverete interessanti, in quanto anche qui c'è un legame con la struttura dei tempi moderni che sono monoteisti, per disgrazia lo sapete bene. Ripasso la parola.
Niente, io per Beltane vi metto su un CD che credo che sia una canzone appropriata proprio per questo giorno. E rieccoci qua dopo la danza dell'albero di maggio. Allora, intanto restituisco questo immediatamente. Dunque, allora noi, come voi sapete, teniamo un dibattito sulla volontà il giorno 17 maggio qui in sala Radio Gamma 5. Il dibattito sulla volontà è un dibattito abbastanza importante perché serve a cambiare quello che è il punto di vista delle persone nel affrontare il mondo. Per noi è importantissimo perché senza questo cambio del punto di vista non è possibile la pratica della stregoneria. Nelle determinazioni abbiamo cambiato la forma, cioè abbiamo cambiato il modo di porci davanti al mondo, cioè l'individuo che riconosce se stesso come un Dio davanti al mondo e agisce. Ma nel secondo dibattito invece andiamo proprio a definire il modo con cui l'uomo guarda il mondo e lo descrive. Per tentare di spiegarvi questo, ci sono due pezzi che ho mandato sui gruppi di discussione e ne leggerò uno adesso, magari un altro più avanti, va bene Francesco?
D'accordo, benissimo.
E dopo continuiamo con le varie fonti, perché è importante la volontà. Il dibattito serve per spostare l'attenzione nella formazione del giudizio soggettivo dalla forma all'azione. Per comprendere la necessità di questo spostamento dello sguardo è necessario farsi un'idea su ciò che cos'è il mondo visto dalla stregoneria. Noi consideriamo noi stessi individui che agiscono. Siamo in grado anche di considerare noi stessi all'interno della natura che agiamo con la presenza di altri noi stessi che agiscono. Se noi consideriamo che il nostro agire è legato ai nostri sensi, cioè alla percezione che del mondo ne abbiamo, e che tali sensi sono limitati e condizionati nel loro uso dalla struttura educazionale nella quale si sono specializzati, dal momento che la pratica nell'uso dei sensi ci permette di intuire fenomeni che non leghiamo direttamente ad una forma, la psicanalisi e la psichiatria per esempio è un esempio uffa di questo, possiamo già dedurre che le azioni non dipendono necessariamente da quanto descriviamo, ma anche da cose diverse dal nostro descritto. Però noi abbiamo dei soggetti in natura che hanno sensi diversi dei nostri e altri soggetti che usano i nostri sensi in maniera diversa da come li usiamo noi. Ne possiamo dedurre che il loro agire si colloca nella loro testa in una forma diversa da come quell'agire per le stesse finalità si colloca nella mia testa. Se io considero tutti gli esseri della natura, pertanto esseri che descrivono attraverso la forma, assisto ad un loro agire, in quanto quell'agire è manifestazione della forma, ma sono estraneo alla manifestazione emozionale del soggetto che lo spinge ad agire. Quando io spiego l'azione del soggetto, per esempio del leone, la spiego partendo dalla mia descrizione del mondo e dalle forze che spingono la mia forma emozionale, se io avessi agito in quel modo, ma io non sono un leone. Ciò che unisce i soggetti all'interno dell'essere natura non è la loro soggettiva percezione del mondo, ma la loro azione nel mondo in cui operano. Ciò che unisce una cellula del mio piede con la cellula del mio cuore non è una visione univoca del mondo in cui vivono, una coerente visione della forma, ma è la manifestazione della loro azione nel mondo in cui sono germinate, in questo caso io stesso. È la loro azione che costruisce l'unità dell'insieme in cui vivono e non la descrizione di quell'insieme esse danno. Proviamo ad assistere a tutto l'universo dell'essere natura, dal più piccolo essere virus ad ogni cellula di ogni essere animale vegetale, mettere in atto le proprie strategie che da dentro di sé spingono e alle tensioni d'esistenza che si manifestano. Consideriamo che la percezione del mondo di ogni singola e più piccola unità è assolutamente soggettiva. Noi assistiamo ad un vortice d'esistenza di vita che nessuna ragione è in grado di descrivere. In quel vortice, che per il momento limito all'essere natura, tanto per circoscriverlo un po', i soggetti esistono perché agiscono. Se i soggetti non agiscono, in quel vortice di vita non esistono. In quel vortice la qualità d'esistenza dei soggetti è determinata dalla loro azione. Scusate perché ho gli occhi che sto andando un po' a quel paese. La qualità della loro azione manifesta dunque la qualità del soggetto. Ogni singolo e più infimo soggetto di quel vortice costruisce le proprie strategie d'esistenza. Quelle strategie d'esistenza si ripercuotono come sfere di vetro in una bottiglia, tanto per citare qualcuno, su tutte le strategie d'esistenza degli esseri all'interno del vortice. Per fare un esempio più pratico e immediato, un piccolo virus nella sua strategia d'esistenza si è mutato leggermente, il SARS di cui tutti parlano, e le compagnie aeree rischiano il fallimento. I commerci mondiali degli esseri umani vengono messi in crisi. L'investitore finanziario si suicida per un fallimento. Questo per un insignificante essere virus che ha manifestato le proprie strategie d'esistenza. Se avessimo visto ciò al microscopio, avremmo visto una mutazione genetica e se ne sarebbe discusso a livello accademico. Ma noi guardiamo con la forma umana e proiettiamo tensioni emozionali umane e non vediamo l'azione. Se avessimo assistito all'azione, avremmo visto il grande vortice dell'essere natura assumere delle modificazioni vicino a noi, come specie e ancora di più come sistema sociale. Assumere le azioni come punto di costruzione della struttura di giudizio cambia la prospettiva dalla quale guardiamo il mondo. Esseri insignificanti diventano dei giganti. Come si può vedere il vortice dell'essere natura? Forzando il nostro sguardo sulle azioni, cioè fissando il nostro sguardo sulle azioni e descrivere i soggetti per le azioni che fanno. Nel far questo blocchiamo le nostre aspettative che educazionalmente siamo costretti a manifestare sui soggetti e fermiamo la nostra immaginazione ingannevole. Come agiscono gli stregoni nell'essere natura? Esattamente come il piccolo virus della SARS, solo che lo fanno in funzione degli intenti che si profiggono, si modificano producendo dei fenomeni che agiscono nell'insieme in cui si sono modificati. Come possono gli esseri umani che non sono stregoni adattarsi a questo, adattarsi alle variabili che prodotte da soggetti diventano manifestazione oggettiva nel mondo in cui vivono? Pensate per esempio alle bombe sull'Iraq, costruendo il proprio giudizio partendo dalle azioni e facendo dell'azione o del fenomeno che incontrano l'elemento fondante il proprio giudizio. Questo è il primo passo per entrare soggettivamente nel mondo di volontà. Il mondo di volontà è più complesso di quanto in quanto i fenomeni sono fermi nel tempo e ogni tempo, ogni attimo manifesta i fenomeni di milioni di attimi passati in funzione delle manifestazioni di ogni attimo che segue. Inoltre il vortice dell'essere natura è un vortice all'interno di vortici di vita che manifestano a loro volta fenomeni che interagiscono. In pratica lo stregone che progetta una finalità operativa deve tener conto di miliardi, numero infinito di variabili che in qualunque momento ne modificano le finalità. Le strategie e gli intenti di stregoni non hanno nulla di razionale, in quanto il vortice della vita è al di là e al di fuori di ogni possibilità di descrizione. In realtà gli stregoni lavorano con gli dèi, cioè fondono il loro intento con gli dèi, per cui. E allora come è possibile agire? Diventando volontà. Però questo non ve lo posso spiegare, si può solo viverlo. E questa è l'email che vi ho mandato. Spostare l'attenzione dalla forma all'azione e descrivere gli oggetti per l'azione che compiono. Noi abbiamo sempre parlato del macellaio di Sodoma e Gomorra. I cristiani parlano del Dio dei cristiani, il Dio buono, il Dio creatore. I cristiani proiettano la loro immaginazione, noi lo descriviamo per le azioni che compie. Questa è la nostra differenza. Ragazzi, a voi la parola.
Sì, ecco, no, io vorrei...
Ricordatevi il 17 maggio, dibattito alle ore 20:30 in sede Radio Gamma 5. Vai.
Sì, che è il secondo punto sulla volontà. Beh, parlare di volontà forse è uno dei termini che possono dare anche la distanza tra il monoteismo e il politeismo. In quanto nel monoteismo l'unico essere che ha una forma di volontà è il Dio creatore. E mai in nessuna religione monoteistica si parla che l'uomo abbia una volontà, ma si parla soltanto che debba essere il servo, il servitore o il sottomesso alla volontà di Dio. Nel monoteismo soltanto la volontà di Dio è l'unica volontà possibile. E noi sappiamo che questa è una delle tante menzogne, forse che il monoteismo racconta. In realtà la volontà noi sappiamo che appartiene ad ogni cosa che esiste, ad ogni realtà. Logicamente la volontà, noi certe volte la andiamo a intraprendere come senso della ragione, del razionale. In realtà la volontà non appartiene neanche a una dimensione puramente razionale, appartiene a qualcosa che è più particolare, che deriva da tutte le passioni. Cioè deriva da praticamente dai significati più profondi, più simili, più vicini che le persone hanno. Il fatto di pensare che la volontà sia soltanto la sommatoria di alcuni ragionamenti in forma matematica è una finzione, in quanto noi sappiamo, e lo dicevamo, che la volontà appartiene ed è interna a qualsiasi essere esistente, sia anche una pietra. Di conseguenza, certo, è una volontà diversa dalla nostra, ma ognuna è animata e ognuna ha questa potenza. Perciò noi dobbiamo sempre concepire che siamo sempre all'interno di volontà che si manifestano e non possiamo pretendere che le volontà che si manifestano siano identiche alle nostre. Di conseguenza noi quello che dobbiamo fare è la volontà non tanto quella di impositiva ma di conoscenza, cioè, nel senso che il monoteismo insegna che l'unica volontà di Dio è Dio la impone nel mondo, noi invece sappiamo come pagani che essendo ogni cosa con una propria volontà ogni cosa può comunicare e noi dobbiamo entrare in contatto con questa. Claudio citava il fatto, ad esempio, della SARS, che è un argomento di attualità. Benissimo. Questo dà anche una dimostrazione che esistono specie che si manifestano, che emergono, che escono. Queste non sono frutto del caso, della volontà di un Dio cattivo che vuole mandare uno sterminio, ma sono dell'incapacità di comprendere le volontà di quello che c'è tutto attorno. Cioè, nel senso che anche questo pianeta ha una volontà. Anche il sole che ci illumina ogni giorno ha una sua volontà. Se noi li consideriamo oggetti amorfi, privi di una profondità, non riusciamo mai a comprendere la loro volontà. Perché il monoteismo ci insegna a porci una condizione egocentrica in cui un essere detiene tutto, possiede tutto, e di conseguenza gli altri sono soltanto dei riflessi. E anche col caso appunto della SAS abbiamo questa dimostrazione che di fronte a una scienza che pensa di risolvere i problemi sempre nuove forme si manifestano. Ma una cosa che giustamente qualcuno ha detto e ha fatto comprendere che queste forme hanno un'intelligenza che è quella della vita, perché ha detto mai nessun virus sarà così scemo da annientare completamente le specie, perché altrimenti annienterebbe se stesso. Ma cosa implica questo? Implica che come noi nasciamo, viviamo, ci facciamo una cultura, andiamo a percepire il mondo, anche loro non hanno i nostri occhi, non hanno le nostre gambe, hanno altri sistemi di comunicazione, siamo noi che li vicoliamo, hanno un sistema di apprendimento di conoscenza. Il fatto stesso che si venga a parlare di salto di specie, o di trasformazione o diffusione di più cose, implica che siamo sempre continuamente in atto di una trasformazione. Cioè, nel monoteismo abbiamo una volontà creatrice che si manifesta, poi sparisce e non sa che fine ci faccia. E il mondo va avanti per inerzia. Noi invece siamo consci che in ogni momento c'è una trasformazione, che ogni volontà si applica, che c'è un cambiamento. Ma perché ci chiediamo, nelle epoche moderne, soprattutto dopo l'avvento del monoteismo, esiste queste forme di epidemie di massa? Al di là delle giustificazioni puramente tecniche, cioè puramente scientifiche, possono essere dire il fatto che la medicina vada a modificare il campo della genetica, il fatto che ci siano delle comunicazioni diverse, questo implica che sia una maggiore diffusione di virus. Questo è secondario perché noi abbiamo avuto nel Medioevo delle epidemie grossissime e queste epidemie non sono state sconfitte da un sistema sanitario, dalla medicina o da qualcos'altro. All'improvviso sono scomparse e non sappiamo perché sono scomparse. Forse sappiamo in parte perché sono scomparse, perché nel momento in cui queste persone hanno cominciato a comprendere quanto era l'importanza del loro corpo e averne più rispetto, il virus ha compreso qualcosa, sicuramente abbiamo comprato qualcosa, in cui non si parla di comprensione a livello verbale, si parla di comprensione a livello istintuale, di archetipo, di memoria collettiva, il virus ha compreso che di fronte a una trasformazione delle persone, queste persone non erano più soggette, non erano più colpibili a questo virus. E giustamente qualcuno, anche in ambito scientifico, ha sempre sottolineato che lo svilupparsi di certi pensieri, lo svilupparsi di certe idee, il pensare in una certa maniera è un veicolo enorme dei contagi. Difatti si diceva anticamente, per chi si volesse purificare, si parlava appunto di febbraio, vai all'orgia nel purificarti. Perché? Perché si rendeva conto che soltanto affrontando tutte le dinamiche, anche le più estreme, uno si riusciva a purificare. Certo, volevi... Soltanto appunto affrontando le cose e conoscendole e sapendo che era possibile modificarle, si potevano anche fermare le cose. Perciò una forma delle epidemie moderne, che per me sono così importanti e sono così diffuse, derivano anche da un condizionamento biologico che il monoteismo ha fatto. Perché... E ricordo che il monoteismo non si applica soltanto nel campo puramente teorico o teologico di un Dio, ma si applica anche con dei principi economici ben concreti che possiamo definire comodamente come liberismo. Ma il liberismo cosa dice? Che esiste un'unica realtà che è il mercato, che è l'economia. Cioè nel senso che non è importante cosa si scambia, ma è importante che si scambino le cose. Ma cos'è? Una manifestazione del monoteismo? Il monoteismo diceva non è importante cosa fai, ma la tua capacità di avere fede, di rinunciare alla tua esistenza, di soffrire e dopo avere un premio eterno. Non è in punto importanza la qualità della tua vita. In fondo il concetto estremo del libero mercato, del liberismo è questo, cioè dire non è importante cosa scambi, come lo scambi o la qualità di quello che viene scambiato, cioè il valore intrinseco dell'oggetto, ma nella velocità in cui lo vai a propagare. E infatti abbiamo un esempio pratico, questo virus si moltiplica in base al nostro concetto, cioè esiste un'analogia profonda e significativa tra i meccanismi, chiamiamoli sociali, culturali o politici che noi creiamo e le cose che ci sono attorno. Di conseguenza dopo si vanno appunto a parlare anche del fattore ambientale. Perché il fattore ambientale ha un fattore di decadimento così veloce? Perché se noi andiamo a pensare nell'antichità il fatto che ad esempio le forme di combustibile erano il legname tagliato, eppure i boschi non sparivano, eppure le foreste c'erano, eppure tutto si faceva col legno, però nessuno cancellava questo, il consumo di legno era eccezionale, però nessuno aveva la distruzione dei boschi o pensava dell'annientamento, significava che si era consci del valore intrinseco del bene, di conseguenza c'era quello di ripeterlo, di continuarlo, di mantenerlo e di non intaccare in maniera risolutiva le cose. Con l'avvento del monoteismo ci è stato insegnato che tutto può essere cancellato, tutto può essere distrutto, che anzi certe volte soltanto distruggendo le cose abbiamo la loro purificazione, abbiamo la loro elevazione.
C'è l'uomo che distrugge se stesso e questa distruzione di se stesso lo porta nell'ambiente.
Lo insegna.
Esatto.
Lo applica, cioè nel senso non pensate che i nostri comportamenti siano limitativi della categoria umanità o uomini, ma diventano anche... la forma con cui certe specie, tipo i virus, comprendono. Cioè dicono, se esiste una specie che ha questo così successo e concentra la sua volontà, concentra il suo desiderio e soprattutto concentra il suo pensiero, perché pensiamo quante preghiere vengono dette, quante invocazioni vengono fatte, quante invocazioni di Dio vengono fatte in 2000 anni. E di conseguenza, bene o male, quello che è attorno a noi comprende questo e si adegua alla nostra forma mentale.
Va bene, ti interrompo ancora, Francesco, sì. perché sono prepotente, il problema è che è importante il discorso che stai facendo, no? Perché in effetti l'uomo ammala se stesso quando anziché vivere per volontà, cioè determinando se stesso nella vita, subisce quello che sono le imposizioni del mondo, subisce la sottomissione e chiaramente va a bloccare l'energia che tende a distruggerlo. Questa distruzione che gli va la riporta nel mondo, perché se è debole, se non è un eroe, se non sa affrontare con volontà la vita, cosa fa? Distrugge il mondo per appropriarsi degli oggetti che gli servono per salvaguardare la sua vita. Cioè, se io sono forte, so usare le mie mani, la mia intelligenza per agire sul mondo e procurarmi ciò che mi serve, ma se io non ho la forza per affrontare il mondo, se non sono in grado di produrre il calore dentro di me, devo tagliare gli alberi perché mi scaldano, cioè devo usare gli oggetti del mondo. Per cui, in effetti, quando non abbiamo la capacità di usare le nostre energie, il nostro interno, chiaramente siamo più attaccabili dalle malattie, non c'è niente da fare, questo è un dato di fatto. E successe che nel 1300 ci fu una peste talmente forte che arrivò a distruggere veramente gli uomini, fu un massacro. Penso che la peste del 1300, vero Silvano, tu ne sai qualcosa?
Si calcola che in Europa morì il 30% della popolazione in pochi anni.
Cioè, fate un po', voi insomma, cosa successe? E fu effettivamente la debolezza fisiologica, la debolezza fisica degli uomini che li portò a questo, anche perché il virus della SARS non è che ammazza tutti, ammazza le persone più debilitate, cioè più deboli psichicamente, fisicamente e anche di miseria culturale, miseria fisica proprio, cioè il virus uccide questo, è come il leone uccide la preda più debole, non la più forte. E fu nel 1300 che cominciarono i cosi, come si chiama quello dell'università? Cazzo, non mi ricordo.
Ah, sì, le università cominciarono a studiare le cose.
Ma arrivarono anche i goliardici.
Sì, esatto, sì.
E davanti alla peste i goliardici scoprirono qualcosa che serviva, cioè la fortuna di sopravvivere. E la fortuna di sopravvivere era un combattimento, era veramente una cosa enorme. E io ve la faccio sentire la fortuna di sopravvivere. Il sistema sociale deve essere stato ben distrutto per arrivare a questo, a un'esaltazione così forte della fortuna, della sopravvivenza.
Sì.
Comunque io volevo aggiungere una parola qui. Si è parlato tanto della debolezza dell'uomo, che è una debolezza che si fa palese, soprattutto incominciando dal Medioevo e che continua adesso. E secondo me qui non si può fare a meno di vedere anche un qualche riflesso della miseria psicologica dell'essere umano che è stata imposta a lui dal monoteismo. Non so se voi avete mai pensato che la visione monoteista, la Weltanschauung monoteista, non riesce a svincolarsi dall'idea della predestinazione. L'uomo è un sinistro, povero fantoccio, come diceva Martin Lutero, cioè no, l'uomo, l'anima umana, diceva Martin Lutero, è un asino cavalcato a piacimento da Dio e dal diavolo come ne hanno voglia, la quale la mandano avanti a legnate senza che ci possa far niente. E questa è la verità monoteista. La Chiesa Cattolica invece prima aveva cercato di scantonare, senza dire no, non diceva neanche sì, lo voleva riservare una certa libertà per l'uomo, e questo è riuscito a farla. Qui si consulti qualsiasi trattato di teologia dogmatica, per esempio quello di Massimo Massimi, è quello che io uso normalmente, pubblicato al del Vaticano nel 1938, cioè, ne risulta che il Dio monoteista è un elemento schizofrenico. Lui sa il futuro. Tutto quello che sa che fa, sa quali conseguenze avrà, sa che l'uomo è infelice, però agisce come se non sapesse niente. In altre parole, lui taglia dalla sua azione le conseguenze o la conoscenza delle conseguenze che lui sa che le sue azioni avranno, ma fa come se non lo sapesse. Questa è stata la spiegazione, fra virgolette, che ha dato la Chiesa Cattolica. I protestanti invece si sono accontentati della resa senza condizioni, se l'uomo è un abietto fantoccio, appunto come diceva Lutero, cavalcato come un asino da Dio o dal diavolo, il quale lo manda avanti a legnate a suo piacimento senza che ci possa far niente. E questa miseria morale, io penso che non poteva se non riflettersi anche nel sociale, nell'umano, in tutto. Quindi adesso sono venute le epidemie, sono venute le guerre più distruttive del mondo, perché vedete che le guerre di religione, lo sapete, è un'invenzione, sono un'invenzione monoteista e basta.
Sì, sì, sì.
Guerre ce n'erano naturalmente anche prima, tutte quelle che volete, ma guerre di religione non ce n'erano mai state prima. Guerre di altro tipo, tutte quelle che volete.
Le abbiamo ribadito. Sì.
Però di religione no, e così il monoteismo proprio ha immiserito l'uomo, cioè forse ogni cosa una volta che prende un punto di vista cerca di realizzarlo, siccome secondo la Weltanschauung monoteista l'uomo è un abietto fantoccio come un asino cavalcato da questo e da quello, lo vuol realmente fare un abietto fantoccio e ci riesce entro certi limiti.
Certo. Sì, sì, no, è esattamente quello che abbiamo sempre detto anche noi, cioè sì, sì. L'uomo assoggettato, sottomesso al Dio padrone che ne determina il destino, ne determina pena, premio, tutto il resto, per cui la distruzione dell'uomo e la malattia chiaramente che incontra.
Non a caso, guarda qui, se posso aggiungere due parole, sì, sì. È che in base a determinati studi storici, che so io, per molto tempo il senso di angoscia, di oppressione, di terrore causato da quest'idea proprio della predestinazione, per cui si sapeva che si sarebbe andati in paradiso o in inferno senza poterci fare niente, in fondo, nonostante le tergiversazioni verbali dei preti, però la realtà era quella, sembra che dopo la miseria la principale causa di suicidi nei primi tempi del cristianesimo, nell'alto medioevo, c'è stata proprio questa, l'idea il terrore della predestinazione. Non a caso la Chiesa a un certo momento ha dovuto proibire il suicidio, mettendolo come causa certa di dannazione, per arginare questa pandemia di gente che si suicidava per disperazione.
Francesco, cosa
sì,
aggiungere? No, alle 16 apriamo un po' le telefonate, aspettiamo le 16 per il primo perché già non stanno chiamando.
No, d'accordo, c'è appunto da aggiungere che il monoteismo, appunto, qualcuno ha il difetto di ricondurlo soltanto a una visione religiosa, ma se noi andiamo alla base del termine religione sappiamo che significa legare assieme. In realtà, appunto, quando si rilega sul monoteismo si rilega sempre alla causa della distruzione del mondo, cioè alla causa della distruzione dell'uomo. Perché? Perché troviamo sempre l'unico principio, l'unico valore, cioè si diventa completamente assenti nella possibilità di percepire che esistono volontà che sono diverse dalle nostre e con cui noi dobbiamo convivere. Ma soprattutto nel monoteismo la cosa fondamentale è quando ci si scontra si deve stabilire chi è il superiore, chi è l'inferiore o chi è della buona parte o della cattiva parte, cioè nel senso che c'è il concetto del nemico assoluto. Il concetto del nemico assoluto che deve essere annientato, cancellato, appartiene soltanto alle religioni abramitiche, soltanto alle religioni del monoteismo, perché mai in nessuna società si è pensato che le comunità diverse andavano annientate. E difatti noi abbiamo proprio nel vedere, ad esempio, nell'impero romano, ma anche in altre civiltà, in cui la guerra veniva fatta per motivi i più vari, ma non certo quella per la cancellazione della cultura. Il fatto stesso che noi ad esempio abbiamo avuto in Europa il fatto dell'avvento di civiltà che erano metà celtiche e metà romane implica la capacità di percepire nell'altro una manifestazione che è comune, cioè che significa che al di là delle differenze dettate da nature storiche o da nature politiche, la visione del mondo o la percezione della realtà culturale o della realtà come andava vissuta era comune e di conseguenza si riconosceva nell'altro la capacità guerriera, cioè nel senso che non c'era bisogno di demonizzare l'altro, si potevano fare delle campagne di propaganda tipo i romani contro Cartagine, ma d'altronde era una guerra di stati, perciò la propaganda anche serviva, però era secondaria, cioè nel senso che questo qua veniva fatto, ma non c'era problemi nel pensare che siamo sempre all'interno di due realtà che si scontrano e che tutte e due hanno il favore degli dèi e che di conseguenza la sconfitta di qualcuno o dell'altro è solo una sconfitta dettata dall'incapacità, dalla mancata preparazione. Questo è sempre fondamentale, cioè nel monoteismo abbiamo sempre il bisogno assoluto poi di convertire gli altri, cioè nel senso che gli altri devono essere convertiti, devono essere salvati, devono essere perseguitati se non si adeguano a questo. E questo lo abbiamo anche infatti proprio di attualità corrente, proprio perché se viene una cosa non viene fatta perché abbia un fine momentaneo e poi si cerca un equilibrio, si cerca un'organizzazione, viene fatta perché c'è bisogno di convertire e sottomettere tutti quanti. E qui siamo nel concetto sempre della schiavitù, cioè l'unico concetto è un Dio dominante che rende schiavi tutti. E queste sono tutte le ripercussioni che il monoteismo ha fatto. Certo che il monoteismo cancellarlo sarà arduo, però è un'impresa che va fatta, perché altrimenti ci troveremo, l'umanità potrà proseguire, ma si troverà due palle al piede e farà molta fatica ad andare avanti. Ma il problema non è soltanto dell'umanità, è anche il problema del singolo, perché se anche all'interno di questa realtà ci può essere una comunità che segue il monoteismo, il problema è che il monoteismo va a colpire anche il singolo, cioè non ammette la diversità delle scelte religiose. In tutte le società antiche o in tutte le società non monoteistiche la scelta religiosa era libera, cioè nel senso che si potevano introdurre nuovi culti o se ne potevano inventare di nuovi, e questo non rappresentava un elemento di turbativa per la società. Cioè nel senso, finché non aveva andava un impatto di danno per la società, per la comunità, per lo Stato o per la civiltà, questo era secondario. Nel monoteismo noi abbiamo proprio questa rigidità che è fondamentale, il fatto che la parola di Dio è immutabile per loro. Invece noi sappiamo che nel monoteismo soltanto la parola di Dio è significativa, le sue azioni non contano niente, cioè uno deve sempre accettare dei principi. Nel paganesimo questo non avviene, perché quello che è fondamentale è anche le azioni che vengono fatte, cioè nel senso che le divinità vengono anche qualificate per il modo di agire. Però anche nel momento in cui possono non piacere, si è consci che esistono divinità che ci possono essere alleate e che ci permettono di mediare o di contenere questo. E l'esempio più classico che noi abbiamo in un pantheon monoteisti è quello di rapporto tra Venere e Marte, cioè la dea della bellezza con il dio della guerra. Questo perché implica che in tutti gli elementi della vita non possono essere cancellati, cioè bisogna pur convivere, non si può pensare di fare una guerra totale e di cancellare quello che esiste. Se una cosa esiste ha una sua volontà, torniamo al discorso della volontà, ha una sua volontà, e avendo una sua volontà ha una sua manifestazione e un suo modo di vivere, e non è cancellabile, non è eliminabile come farebbero i monoteisti, perché pensate cosa hanno annientato. Ogni monoteismo ha sempre annientato le altre culture, invece nel paganesimo di fronte a delle realtà che possono anche essere avverse si va a capire qual è la realtà divina che ci può aiutare nel convivere con questa realtà, e di conseguenza siamo all'interno di un sistema autoregolante. Perché? Perché si è consci che ci sono molteplici volontà. Nel monoteismo, essendo un'unica volontà che informa tutto, quando qualcosa si manifesta è sempre distruttivo, proprio perché manifesterebbe una volontà che va contro la volontà di Dio, e di conseguenza diventa una perversione, diventa un peccato, diventa un qualcosa che deve essere cancellato. E questa è anche un'altra distanza fondamentale. Cioè proprio improntare anche il campo dell'attualità, se ne dà molti esempi. Il rapporto è sempre su questo, che esiste una visione migliore e l'altro va annientato, alla fine porta solo le distruzioni che il monoteismo ha portato in tutta la nostra storia. Esistono invece soluzioni, esistono capacità di comprendere perché queste cose avvengono, e una volta che uno comprende il motivo o la cadenza delle cose, certe cose non accadono più, o accadono in maniera diversa, o sono meno distruttive. Certo che affrontare questo è un salto di qualità notevolissimo, perché è stata proprio di rivoluzionare completamente la civiltà occidentale, che è stata fondata su molti principi monoteistici, nel ribaltare, però è un'opera di rivoluzione, cioè di ribaltamento completo, che deve essere fatto, altrimenti prima o poi il monoteismo si porterà alla distruzione del mondo.
Come dice qua giustamente Francesco Scanagatta, dal monoteismo è risultata un'umanità sempre più svalutata. E anche secondo che dice lui, l'impresa che ci siamo messi davanti noi, e non soltanto noi, di scardinare il monoteismo non è un'impresa da poco, è una cosa estremamente difficile, ma bisogna farlo, è doveroso farlo, perché se no di questo passo si andrà avanti letteralmente all'obliterazione,
sì,
una svalutazione totale.
In effetti sì. Se voi leggete la storia, no? Cioè, anche i singoli comportamenti delle singole persone che sono all'interno della storia, no? Cioè, quei sono i comportamenti delle persone che colpiscono il fatto storico, è che quelle persone agiscono per qualcosa di nuovo, cioè sì, per qualcosa di diverso, in positivo o in negativo, vabbè, non ha importanza, ma c'è praticamente questo orrore cattolico, orrore cristiano che copre tutta la storia, soffoca, no? E c'è nello stesso tempo delle persone che tentano in qualche modo di scardinarlo, che poi è la storia, cioè in realtà la storia è l'attività di queste persone, gruppi, popoli, insiemi, classi, chiamatelo come volete, che tentano di scardinare un orrore all'interno del quale ci sono le persone. E è micidiale tutto questo, se voi ci pensate, cioè non è, anche la stessa storia del pensiero filosofico, c'è questo orrore monoteista che copre il pensiero, e ci sono gli eroi, questi filosofi, che cercano di trovare soluzioni diverse, scappatoie, sistemazioni particolari, in modo da far capire, sì, bisogna limitare questo orrore il più possibile.
Pensate per esempio a quanta energia mentale, quante belle cose non sono state fatte, sì, perché la gente invece di poterle fare ha dovuto, cioè chi avrebbe potuto farle, ha speso le sue energie, le sue iniziative per combattere chi glielo impediva di fare, questa cappa di piombo,
sì, calava su tutti,
cristiana, musulmana, ebraica,
sì, 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 no, ma è...
che lo teneva legato.
Cioè la necessità della sottomissione portava a distruggere qualsiasi cosa nascesse dentro l'uomo.
Sì, sì, ma infatti, ma una cosa fondamentale che esiste in magia è l'arte del fare, cioè nel senso che non si pone il problema del non fare una cosa, ma quello di fare qualcosa, cioè nel senso che uno che è dotato, che interiormente ha una capacità, la cosa prima cosa che deve fare è quella di manifestare la sua natura, manifestare le sue capacità, cioè le deve portare fuori, le deve realizzare. Se poi questo ha un animo che non piace, sta nella capacità degli altri di trovare un sistema di contenimento, perciò siamo in un sistema autoregolante. Però invece con l'avvento del monoteismo si pone il problema dei pensieri, di dire perché tu voglia fare una cosa e se questa cosa che tu vuoi fare o vuoi realizzare è conforme a una volontà esterna a te. Cioè pensate quanti ad esempio problemi sono creati gli artisti nel raffigurare o no certe scene, le discussioni se questa cosa fosse pornografica, fosse oscena.
Allucinante.
Cioè, ma alla fine noi siamo arrivati ad avere una società, di critici, di gente che critica chi fa, cioè nel senso che, ed è la cosa peggiore, perché chi critica chi fa o chi va a contestare i principi morali delle persone, quando soprattutto appunto le cose sono cose essenziali, e appunto prima citavamo appunto i Carmen in Burana, che sono una dimostrazione, sì, di questo, in cui si dice addirittura in alcuni canti che io pensavo di riuscire a portare, poi nella fretta mi sono dimenticato, ma si dice chiaramente questo, cioè, se una persona si vuole realizzare deve fare, non deve stare ad osservare quello che dicono gli altri o aspettare un imprimato, perché pensate ad esempio quante opere d'arte, ma soprattutto in quante opere che vengono scritte, l'autore doveva chiedere l'imprimato per quello che pensava. Cioè non si tratta di avere un comportamento concreto, cioè posso dire io voglio fare un qualcosa, ma io voglio manifestare una mia idea, io penso questa cosa, io potrei avere questa intuizione, potrei avere questo pensiero relativo a un problema qualsiasi, perché il problema non era soltanto in campo teologico, che lì siamo veramente al circo, cioè siamo allo zoo quando facciamo teologia, ma anche in campo scientifico uno poteva avere un'intuizione che poteva essere benissimo sbagliata, però dava un suo contributo e non creava nessun danno, perché logicamente tirava fuori una sua teoria. No, bisogna andare a valutare se questa sua teoria potesse rientrare, no, all'interno dei canoni monoteistici, cioè e qualcuno che li approvava o no questa sua intuizione, quando di fronte al genio, di fronte alla capacità di formulare idee, di formulare pensieri, mai nessuna società non monoteistica si è posta il problema, cioè uno poteva fare qualsiasi affermazione, perché alla fine noi tutti quanti ricordiamo ancora il termine dell'agora, in cui tutti parlavano, cioè in cui avevano il diritto di manifestare le loro idee.
Esatto, dovevano dire, sì, ma si bastonavano dopo, c'era problema.
Sì, ma no, il fatto che questa idea venisse manifestata non era un problema. Certo. Cioè, se pensiamo all'arte della retorica, all'arte della discussione, del dialogo, dell'esposizione delle idee, era fondamentale non tanto cosa si, cosa si esponeva che fosse conforme con un dettato, ma la capacità di esporre idee, ed erano fondamentali, ad esempio, avere la capacità di avere queste idee. Noi abbiamo, ricordo molte, molte, molte cose, ad esempio la biblioteca di Alessandria, in cui c'era la corsa ad accumulare idee e ad avere idee, e c'erano proprio servizi specializzati non alla censura delle idee, ma ad avere più documenti possibili.
In effetti, Alessandria, quando arrivava una nave, cosa facevano i preti? Perquisivano la nave e sequestravano i libri, dopodiché li copiavano. L'originale rimaneva alla biblioteca e la copia veniva data alla nave. Cioè, per dire, la conservazione, sì, del sapere, cioè che tipo di conservatoria.
Era un punto di vista ben diverso da quello che,
cioè, non è che venissero distrutte le opere, ma venivano anzi replicate proprio per conservarla, cioè ce n'è una copia in biblioteca. Però io vorrei, se come la solita prepotenza, voglio far capire lo spirito, no? Cioè, far capire lo spirito in cui si vive effettivamente i 1600 anni di orrore, dopo dovremmo via telefonate per 10 minuti, e lo spirito dell'uomo che viene fuori da questo orrore, e ve lo voglio far sentire con una canzone moderna, tanto per rivederlo un pochino. Cioè, secondo me è molto bella, ed è Modern City Rambler, ve l'ho già fatta sentire una volta, ed è capire lo spirito che l'uomo torna fuori dall'inferno, cioè l'inferno dei cattolici hanno costruito su questo pianeta, e noi vogliamo uscirci naturalmente.
C'è 40 anni per provare la vendetta.
Veramente erano 1600 anni.
Il lusso più sfrenato, tra vino, donne, gioco, feste, luce, musica e colori. Ho seguito le tue tracce nei salotti, nei bordelli. Ti ho aspettato il mio momento e questa sera è suonata la tua ora. Mille voci dalla tomba chiamano il tuo nome ormai. Non ti resta via di scampo, nessun Dio ti aiuta. Infernale!
600 anni per riuscire a portare il monoteismo nella tomba, eh? Mm. Abbiamo aspettato non 40 anni.
Che ce ne vorranno qualcuno ancora.
Sì, ma sai, quando apri, cominci a aprire le brecce, i primi respiri di libertà, anche loro diminuisce, no? Diminuisce il loro peso. Per cui in effetti dalla tomba tante voci stanno chiamando il monoteismo per andarci, insomma, cioè, e sono tutti i loro martiri, cioè tutta la gente che in effetti hanno massacrato.
Ammazzato.
Esatto, che li stanno chiamando, ma veramente. Francesco, voi
sì.
Andiamo via le telefonate?
Sì. Sono già le ore
10 minuti di telefonate, un quarto d'ora al massimo, 049 700 700 049 700 838. Pronto?
Paolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao, ciao. Francesco, buongiorno all'ospite. Io mi chiedo una cosa, se colui che esiste necessita di sapere il fine dell'esistenza. Questo non riesco a capirlo nella mia piccola mente, molto limitata, non riesco a rispondere perché devo sapere il fine.
Ma forse non c'è un fine?
Forse non c'è un fine.
Ma appunto io mi chiedo che necessità c'è e non c'è neanche la possibilità, quello è il bello, che perché il contatto con Dio, se esiste, deve avvenire sempre attraverso le vie neuronali, non può avvenire così, quindi...
Sai Giampaolo, noi siamo un po' estranei a questo tipo di problema.
Ma non riesco a comprendere il fine, il perché. Perché in questo momento vivo, in questo momento respiro, perché devo pormi la domanda se fra 5 minuti respiro. Respiro in questo momento e basta, vado avanti. Cioè per me è sempre processuale il discorso, anche perché vivendo in un segmento infinitesimale di tempo, diciamo, come faccio io ad andare alla ricerca? Cioè, è così assurdo, proprio elementare quasi direi, il comprendere che i limiti sono visibili in un certo senso. Vivo 100 anni, è un frammento infinitesimale del tempo e vado a cozzare contro, per dire, una bestialità, l'infinito, l'assoluto, quello che voglio, perché tutti gli appellativi e gli aggettivi che adoperiamo sono fuori luogo, li appiccichiamo e altri lì e basta, tanto per capirci. Ma come faccio io? Non ho rapporti, non c'è un rapporto matematico. Ti saluto e vi ringrazio.
Sì, in effetti sono i dubbi che assalgono tutte quelle persone che non riescono a risolvere la questione in maniera molto semplice. Il monoteismo è una truffa finalizzata a sottomettere gli esseri umani, punto. Cioè non è che ci siano tanti discorsi da fare.
Sì, abbastanza semplici, sì.
Sì, beh, il problema è un problema monoteistico, quello del fine, cioè nel senso che è un classico. Il monoteismo è sempre quello della fine dei tempi, della fine del mondo, della fine e di un avvento, e di conseguenza è logico che chi rientra in questa logica ha sempre il problema del fine, in realtà non c'è un fine.
Sì, sono Roberto da Venezia.
Dimmi.
Sì, vi ascolto spesso e mi interessano le vostre trasmissioni, perché sono sempre trasmissioni di confronto dove uno può capire, insomma. Ah, volevo chiedermi, ma a me sembra che voi però esageriate un po' col monoteismo, cioè.
mi sembra che esageri un po' per Roberto. Esageri nel dire che esageriamo.
Periodo di divisione dove probabilmente la legione era imposta con la forza. Però al giorno d'oggi non mi sembra che questo avvenga.
Scusa, noi però sai che non siamo anticlericali, siamo pagani. Mi senti?
Sì.
Per cui il nostro discorso non è legato a quelli che sono i comportamenti del monoteismo, ma a quello che è la dottrina del monoteismo. Sia chiaro questo? Cioè, ciò che noi condanniamo...
Però alla base c'è sempre da parte dell'individuo una libera scelta.
Sì.
Adesso quando sei piccolo
la libera scelta è all'interno di quello che è la struttura educazionale.
Sì, per cui, benissimo isolarsi dalla
Sì, però quando viene fatto un imprimatur, quando il bambino è ancora in pancia della madre, cioè della madre stessa e dalle situazioni nei primissimi anni di vita, la struttura emozionale subisce un imprinting tale per cui è difficile venirne fuori, è difficile vedere anche le cose in maniera diversa da quello che è.
Beh, ma allora questo discorso qui saremo tutti preti o sagrestani.
No, in effetti c'è una soluzione dei problemi della vita che viene ridotta a una banda abbastanza ristretta. Dopo altri fenomeni della vita ti portano a fare altre scelte, indubbiamente.
Però volevo farmi una domanda. Sì. Secondo voi ha fatto più danni il monoteismo, come dite voi, o il marxismo, comunismo?
Ma sono le stesse cose per me. Cioè, da questo punto di vista, quello che chiami comunismo, lascio perdere il marxismo, dobbiamo parlare della filosofia marxiana e credo che i marxisti non conoscano neanche la filosofia marxiana. Parliamo dell'esperienza comunista in questo secolo, era un'esperienza prettamente all'interno del monoteismo. Cioè, era...
Però per lo stesso motivo io distinguerei tra Vangelo e monoteismo. Cioè.
Sì, vabbè, cioè, se tu...
Scusa. Cose sono state fatte in nome di...
Sì, vabbè, ma Gesù di Nazareth ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Cioè, attenzione...
Luca,
la parabola delle mine, è l'ultima frase. Cioè, comunque, quello che io ho analizzato i Vangeli, cioè su internet trovi milioni di pagine di analisi dei vari pezzi degli Vangeli e non c'è nessuna differenza fra i comportamenti della Chiesa Cattolica e il Gesù di Nazareth. La Chiesa Cattolica applica ciò che il Gesù di Nazareth ordina. Certo che sono due punti di vista diversi fra la Chiesa Cattolica che si ritiene padrona e l'individuo che deve essere messo in ginocchio. Allora l'individuo gli si vende il Dio buono, la Chiesa Cattolica invece usa
i... Ma in frasi tipo, non so, appoggi l'altra guancia...
Sì, ma lo dice agli altri. Cioè, capisci? Cioè, lo dice a se stesso. Cioè, il trucco sta tutto lì. Cioè, non dice io porgo l'altra guancia perché tu mi hai offeso. Dice a tu che sei in ginocchio che devi porgere l'altra guancia alle offese che ti va. Cioè, è un trucco di interpretazione che è micidiale. Infatti le persone fanno fatica a uscire da questo. Proprio perché...
Mi avete fatto voglia di leggere perché io non l'ho mai letto il Vangelo. Quindi.
Guarda, io ho fatto qualcosa come... 1,5 milioni di caratteri pari a 5 libri normali che ho messo tutto in internet di analisi di, penso, mezzi Vangeli, tre quarti. E non ho fatto le cose peggiori, cioè non ho messo in internet le cose peggiori. Per cui, per dirti che non è che mi sia inventato un giorno di fare delle accuse così fantasiose, ecco. Cioè noi siamo religiosi, cioè siamo persone religiose, questo voglio farti capire.
Ma per rendere più credibile la vostra trasmissione, non potreste, sarebbe cosa molto gradita, penso, una volta avere una contro...
C'è stata una sola persona, uno speaker di una radio, di un'altra radio, non questa, ha contattato in effetti dei teologi per opporli a noi, no? E subito avevano detto che erano pronti a venire, quando hanno saputo che dovevano confrontarsi con noi sono scappati.
No, sì. Posso dargli un particolare a Roberto? Sì. Io ricordo che un prete è venuto una volta alla nostra conferenza e fece il primo esordio dicendo che il politeismo era superiore al monoteismo e che lo invitava a collaborare con l'istituto pur essendo un prete.
La prima conferenza che tenemmo a Marghera, un prete operaio venne anche una suora alla conferenza che tentava, lei poverina, e si è trovata anche il prete che praticamente era schierato dalla nostra parte. Cioè, per farti capire che non è che stiamo parlando a vanvera, ecco.
Non è la battuta, cioè lui effettivamente esordì a dire sì, certamente il politeismo superiore al monoteismo.
Ersilio
Tonini, ma guarda, io ci vado a nozze, ma io sono felicissimo se viene, io va benissimo, sì. Però sia chiaro che non accetto un grado più basso, cioè non metto a disposizione questo spazio radiofonico per delle persone, diciamo così, che non vale la pena. Posso farlo pubblicamente da un'altra parte, in una conferenza, oppure anche in Rai, anche con chiunque, perché è un altro spazio, ma questo spazio per persone più o meno no. Certo, se viene qui Wojtyla, gli metto a disposizione lo spazio per confrontarci, questo sì.
Ma per esempio, secondo voi i danni che fanno certe trasmissioni tipo Grande Fratello non sono peggio dei danni?
Sono all'interno del filone, capisci? Cioè praticamente le persone vengono condizionate ad avere dei bisogni, si costruiscono quei bisogni, dopodiché si manipolano, si articolano ed è tutto un po' un gioco, insomma, del controllo delle persone in pratica. Quelli che fanno Grande Fratello vogliono vendere pubblicità, vogliono controllare le persone, vogliono avere mercato, insomma, capisci? È tutto dopo un gioco di equilibri anche all'interno di tutto questo.
Va bene. Vi saluto.
Ti ringrazio, ciao.
Sì, beh, su questa telefonata sarebbero molte cose da analizzare.
Pronto, buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io sono Elide, chiamo da San Donato di Piave.
Dimmi tutto.
Niente, vi sto ascoltando e voglio dire qualcosa a proposito del penultimo interlocutore.
Sì.
Che dice, io vivo, sì, cioè viviamo in questo momento, no?
Sì.
L'attimo che io vivo non lo vivo più, no?
Certo.
È logico. Però se una persona, no, io dico, perché io ascolto, no?
Mm.
Se una persona vive pensando, in questo momento io vivo, fra un attimo non posso più esserci.
Mm?
Secondo lei, questa persona può avere qualche problema di...
No,
no?
Interpretando quello che diceva il radioascoltatore,
sì,
non diceva che adesso vivo, fra un attimo posso più esserci, ma diceva, sono indifferente all'attimo dopo, cioè questo io l'ho inteso, no?
No, ma capisci? Scusi, io ho anche capito, no, che lui ha detto, io in questo momento potrei anche sbattere contro...
Sì, indubbiamente.
Per dire un paracarro, no, per dire, no?
Sì.
Però se una persona pensasse, no? Pensasse che
fra poco certo
potrebbe capitare una cosa del genere, io penso che il cervello diventerebbe
sì, hai ragione dal punto di vista che tu assumi, però io siccome conosco anche la persona, cioè so quello che lei voleva dire, la persona voleva dire, in pratica lei diceva io devo vivere con impegno ogni istante della mia vita,
certo,
capisci? Dopodiché sì, posso non esserci, però non è il fatto di non esserci che mi toglie dall'impegno di ogni istante della mia vita. Beh, quel giorno che non ci sarò, non ci sarò.
Eh ben certo.
Ecco, questo era il senso che lui diceva, se poi lo ha espresso male o lo ha capito, in effetti quello che dici tu hai ragione.
Beh,
cioè se una persona si pone col fatto che adesso c'è, fra un attimo non c'è più, chiaramente sì, non vive più.
Io dico, no, che ogni istante della nostra vita, ogni momento che si vive, è sempre un momento bello, insomma, no? Dopo si viene avanti qualcosa, perché io ho visto anche delle persone, no, molto ammalate, no, diciamo. Cioè, per loro era la vita, sapevano di avere un problema grosso, però vivevano qui
certo,
anche.
Certo.
Con un po' di serenità, diciamo,
sì, sì,
no?
Sì, avevano consapevolezza di se stessi.
Ecco, avevano la consapevolezza di essere malati gravi,
sì,
però
sì.
Quell'attimo di vita lo vivevano sempre con serenità.
Sì, sì, ci sono alcune persone che riescono a far questo, ma è proprio è il sentire l'eternità, è una cosa molto particolare, ne ho già parlato, ne parlerò al limite. No?
Sì, sì, ma io vi ascolto sempre, sa.
Grazie.
Pensi che io sono costruita di Michele, no? Michele Sticker che è andato via prima, no? Dunque, non è che abbia 20, 30...
Immagino.
Insomma, ho i miei, no?
Comunque
io vivo sempre... Io sono una persona, no? Che io vivo sempre con la serenità. Cioè, se una persona vive con tanta serenità addosso, sia esternamente che internamente, io penso che ogni momento della vita va vissuto, no?
Certo.
Però, quando che uno vive con serenità, se poi uno vive così, dice, ma sì, tanto io vivo per vivere, no, non si può. Bisogna anche avere l'impegno, dire... Oggi faccio questo, domani faccio l'altro, se domani ci saremo.
Sì.
E se non ci siamo, pazienza.
Va bene.
Comunque ragazzi, vi auguro una buona trasmissione, in bocca al lupo.
Grazie.
E vi ascolto.
Grazie a te. Ciao.
Allora, io adesso farei questo, farei un cambio di postazione. Cioè nel senso che Francesco lo metto qui alla regia, e si mette su un po' di musica, fa i discorsi e va avanti.
Vabbè, se vuoi, noi proseguiamo fino alle 4:30 che è il ruolo classico della trasmissione. E dopo, casomai, appunto, faremo. Dopo mi dedico io alla musica e poi alle 5 comincia Silvano a parlare di ecologia.
Va bene.
No, io se volevi, perché c'erano alcune frasi dette dagli ascoltatori che sono significative, nel senso che...
E non prendiamo più telefonate adesso, portate pazienza, dopo ne prenderemo ancora nel corso della trasmissione, dai.
Sì, no, io vorrei fare appunto, intervenire su alcune delle telefonate che sono state fatte. L'ascoltatore che dice che noi siamo esagerati, ma... No, questa è una bella affermazione, che uno dice che siamo esagerati, ma dire che una persona è esagerata significa sempre stabilire un metro di misura, cioè significa quantificare le cose, cioè nel senso di dire, tu non hai detto una cosa bella e brutta, non hai detto una cosa intelligente, una cosa stupida, ma hai detto una cosa esagerata, cioè nel senso che è misurabile, cioè siamo a livello del metro lineare, cioè nel senso o del peso, ma significa chiaramente che uno stabilisce che dà un limite a quella tua affermazione. Uno è più logico per un pagano dire la tua idea è bella o è brutta, o non mi è chiara o mi è chiarissima, ma dire che è esagerata siamo sempre all'interno della misurazione. E questo è un concetto che deriva sempre da una cultura monoteistica, in cui tutte le cose devono essere misurate, possono essere controllate, possono essere vagliate. E difatti il fatto stesso che l'ascoltatore non dica, non contesti quello che noi diciamo, cioè non dice le vostre idee, ma dice le vostre idee sono esagerate, non va sull'animo, non va sulla profondità.
Sì, però aveva un problema questo radioascoltatore, lui sentiva uno stridere fra la nostra esposizione del monoteismo e quello che lui ricordava che gli avevano raccontato, divergendo fra Vangeli e Bibbia. Infatti a un certo punto ha detto, forse è meglio che mi metta a leggere il Vangeli un'altra volta.
L'uso di certi termini denota, deriva anche da una certa visione del mondo, cioè nel senso che la linguistica non è priva di anima, cioè nel senso che la lingua non è soltanto una forma di forme grammaticali, di sintassi, di costruzione o di parole, ma anche l'uso di certe parole sono significative. E il dire che sei esagerato significa sempre un riconoscersi la capacità di misurazione delle cose, cioè quella del giudizio universale. Cioè, sì, perché alla fine non si dice fai una cosa bella, fai una cosa brutta, si dice fai una cosa esagerata, ma significa che c'è qualcuno che ti fornisce il metro di misura di questa cosa. Perché di fronte alla bellezza non si misura la bellezza, si misura l'emozione che la bellezza ti dà, cioè nel senso della percezione, del rapimento, dell'estasi, di tutto quello che vuoi.
Azione e forma, ne abbiamo già parlato.
Cioè della seduzione. Sì. Esagerare significa subito mettersi a fare i geometri dell'animo o delle idee, ma significa chiaramente introdurre il concetto proprio della misurazione. Il concetto di misurazione è sempre quello legato ai monoteisti, che è quello del giudizio finale. E qui appunto voglio aggiungere una cosa, un'altra cosa che dice la persona: voi dovreste essere più credibili, ma più credibili da quasi nel senso del profeta. Del profeta che dice sì, io perché ho avuto contatto con Dio sono credibile, ma in realtà non si discute la credibilità in queste maniere. La credibilità non è questa, significa la capacità di formulare idee, di esporre idee. Non è importante che un'idea sia credibile o no, o che venga convalidata, significa utilizzare il proprio cervello per elaborare qualcosa, per esporlo. E anche questo è sempre una denotazione di una certa informazione che il monoteismo dà sul linguaggio. E poi una cosa che sarebbe molto da discutere è sempre il problema che il monoteismo si pone del fine delle cose. Ma noi sappiamo che non esiste un fine nelle cose, il fine è sempre un discorso finalistico che appartiene al monoteismo, che c'è la fine dei tempi. E di conseguenza le cose devono essere utilizzate perché in senso utilitaristico, ma nel paganesimo l'utilitarismo non esiste, esiste soltanto anche la capacità di fascinazione delle cose, cioè le cose vengono fatte perché sono belle o perché piacciono.
In effetti lo hai già fatto tu questa distinzione in tante altre trasmissioni,
sì, no,
cioè, la contrapposizione reale è fra il fine, cioè da raggiungere, cioè la meta da raggiungere, e il viaggio, cioè è il viaggio che trasforma l'uomo, non la verità che viene raggiunta, cioè è la trasformazione continua che l'uomo ha, cioè il senso del viaggio è proprio il senso della trasformazione. Noi in effetti abbiamo i racconti più belli, che sono i racconti anche della crescita, cioè sono sempre dei viaggi, o dei viaggi nella cultura, o dei viaggi nello spazio, o storie sempre di crescita, di trasformazione dell'uomo, cioè è il viaggio che è importante, non dove vai a arrivare.
Sì, ma poi un'altra cosa che appunto è il termine, sembra che il problema si pone questo all'ascoltatore, è quello che voi vi dovreste confrontare con qualcosa. Ma il problema è che noi non ci poniamo il problema di confrontare le cose, cioè noi facciamo la nostra via, facciamo il nostro percorso, se degli ostacoli troviamo sulla nostra strada o dei nemici li andiamo a combattere, ma il problema del confronto è sempre un problema che deriva da una visione monoteistica in cui le cose devono essere confrontate con la verità della fede o con il testo sacro o il confronto con la Chiesa, cioè nel senso noi non abbiamo bisogno di essere valutati perché ci andiamo a confrontare con la Chiesa. Noi non facciamo un'opera di teologia, facciamo un'opera che è esistenziale.
Sì, c'è anche questo da dire, infatti noi non siamo un altro monoteismo o consideriamo un valore una forma di monoteismo, cioè noi li consideriamo la negazione dell'uomo.
Sì.
Per cui è chiaro che quando un monoteista viene a confrontarsi con noi, lo accusiamo di essere un criminale, un assassino, perché questa è la sua ideologia, il suo pensiero, cioè e questo c'è scritto nei suoi testi sacri, non è che noi ci siamo inventato. Per cui chiaramente trovandosi in quella situazione ha pochi appigli. Cioè, voi ve lo vedete un Wojtyla che condanna Gesù di Nazareth perché si faceva il bambinetto nudo al momento dell'arresto, come descritto nei Vangeli di Marco? Guardate che se Wojtyla facesse una cosa del genere, salta tutto il cristianesimo. Cioè, se viene condannato Gesù di Nazareth perché si faceva il bambinetto nudo, tutto il senso del cristianesimo viene tutto a saltare.
Esatto.
Cioè, non può assolutamente farlo. O condannare il Dio perché ha mandato il diluvio universale, ha macellato l'umanità. Come può Wojtyla condannare il suo Dio? Può nascondere le azioni del suo Dio?
Perderebbe il suo posto di lavoro e dopo avrebbe...
Sì. Sì. Capite? Cioè, bisogna essere... In effetti, quello che noi stiamo facendo, proprio perché noi non siamo, torno a ripetere, anticlericali, nel senso che non condanniamo azioni della Chiesa cattive rispetto a un'ideologia del bene. Noi non diamo proprio alla Chiesa Cattolica nessuna ideologia del bene, cioè noi riconosciamo nei loro testi sacri la negazione dell'uomo, per questo siamo persone religiose.
Sì, ma noi appunto non parliamo di bene o male, noi parliamo soltanto, cioè nel senso sì, no, ma no, perché c'è il concetto purtroppo del bene e del male, è una cosa che il monoteismo ha inflazionato. Noi diciamo che sono cose che non ci piacciono, ma che soprattutto che vanno contro la vita, cioè proprio giustamente Nietzsche diceva, questi sono i bestemmiatori della vita, questi sono quelli calunniatori della vita, sono i peccatori della vita, proprio perché negano la vita, e di conseguenza la vita è fatta di tutto, è fatta anche del bene e del male, ma il fine della vita non è il bene e il male, è la vita stessa, e questi sono dei bestemmiatori della vita, come direbbe Nietzsche, insomma.
Cioè, praticamente noi come persone religiose ci troviamo in una situazione molto particolare rispetto al monoteismo. Mentre tutti ci possono parlare, per esempio il radioascoltatore parlava dell'esperienza comunista, l'esperienza comunista in tutti i paesi era un'esperienza monoteista, è inutile negarlo, cioè era il tentativo di costruire la comunità dei beni, come indicava praticamente il cristianesimo ai suoi albori, cioè, però lui lo indicava il cristianesimo perché stava arrivando alla fine del mondo, cioè diceva siccome che c'è la fine del mondo, mettiamo tutto insieme, addirittura il Gesù di Nazareth nei Vangeli va a condannare la ricchezza, ma come condanna la ricchezza? Non perché quello è diventato ricco facendo fesse alle persone, ma la ricchezza in quanto proprietà dei beni, ma se tu vuoi condannare qualcuno devi dirgli i tuoi beni usali per il benessere tuo e delle altre persone, costruisci strade migliori, aumenta addirittura anche il tuo benessere, costruisci delle migliori condizioni di vita per le persone, così aumenti anche la tua forza.
In altre parole, Gesù di Nazareth condannava la ricchezza in quanto lui condannava il benessere, chi stava bene era un disgraziato.
Esatto.
Cioè tutti si dovrebbe essere dei miserabili.
Esatto.
E cioè, questa è la condanna della ricchezza che troviamo nei Vangeli.
E per cui noi siamo ancora arrivati anche con, io sono stato comunista, cioè io ho vissuto il comunismo proprio penso a livello più alto di tutti quanti le persone, cioè però il concetto di condannare la ricchezza in quanto ricchezza era il concetto più sbagliato che c'era, perché si condanna eventualmente come si forma la ricchezza, perché se una persona si fa il mazzo e chiaramente ha dei vantaggi non vuol dire assolutamente niente, è quando formi la ricchezza proprio costringendo le persone in ginocchio, cioè proprio derubi la vita delle persone che fa schifo, ma non tanto la ricchezza in se stessa, perché può essere ricco un singolo individuo, ma può essere ricco un sistema sociale, può essere ricco una società, può essere ricco anche tutto il pianeta, cioè è irrilevante questo, ma è la formazione della ricchezza che eventualmente va censurata, non la ricchezza in se stessa. E finché manca questo saremo sempre ciechi su ciò che succede, cioè sui meccanismi della vita, e questa è la cosa più negativa che ci sia. D'altronde il comunismo, torno a ripetere, faceva parte sempre di quel processo di uscita da quello che è il Medioevo, è un'esperienza che bisognava passarci, insomma, probabilmente va bene anche questo, insomma, però bisogna guardare avanti, se non si guarda avanti si può spararsi, tanto per essere chiari, insomma.
Sì.
Francesco, che dici allora?
Sì, beh,
come procediamo in questa trasmissione?
Beh,
lascio il posto.
No, beh, facciamo così, arriviamo in chiusura, facciamo la pubblicità, facciamo lo stacco pubblicitario perché con il canone fisso e dopo andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, ecco, io voglio ricordare una cosa, visto che è il 1° maggio, che esiste una bella parabola che ha a che fare con il lavoro, che è quello degli operai nella vigna, in cui l'operaio che lavora dalla mattina alla sera viene pagato con
lo stesso stipendio di quest'altro. Che
è e giustamente il Gesù Cristo difende, dice io sono il Dio,
faccio quel cazzo che voglio,
esatto,
i cazzi vostri, imbecilli che siete venuti a lavorare da mattina presto.
ed è giusto regolare esatto, cioè decido io, non mi importa che tu abbia lavorato dalla mattina alla sera, lui abbia lavorato soltanto un'ora, ma non è un problema, io decido io cos'è giusto. E visto che è il primo maggio, è giusto ricordare anche questo, cioè che il monoteismo è questo, che se ne frega del lavoro concreto, fisico delle persone.
Senti, io non l'ho mai sentita, però questa è una caccia dei lupi, ci sentiamo in finale.
D'accordo, bene.
Ci sentiamo in finale una caccia dei lupi, va, sì. Vediamo un attimino, eccolo qua.
Ti ricordo che alle ore 17 comincerà il nostro amico Silvano a parlare di ecologia.
Non sono molto feroci questi lupi, vero? Bene, lascio la regia allora a Francesco, metto su pubblicità e lascio la regia a Francesco che dopo metterà su musica e continueremo col programma della trasmissione. Innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto e la trasmissione continua subito dopo la pubblicità.